Santo del giorno. Beata Maria Fortunata Viti. È una gloria di Veroli, Frosinone, insieme con la Beata Maria de Mattias, fondatrice delle suore adoratrici del preziosissimo sangue. Vi nacque il 10 novembre 1827 da Luigi, ricco possidente di terre e commerciante, ed Anna Bono di Ferentino, madre e sposa infelice, perché di mano in mano che la sua famiglia cresceva, il marito pareva dimenticarsi dei suoi doveri, dandosi al gioco e al bere. Quando ella morì, Luigi rimase con 9 figli da mantenere, molti debiti da pagare e l'incapacità di risalire la china del vizio. La cura della famiglia cadde sulla nostra beata, specialmente dopo che la sorella maggiore, Agnese, era entrata in monastero. Ella poté così avvalersi del consiglio dello zio, Don Giuseppe. La miseria della famiglia Viti dovette essere ben grande se le benedettine della città si impegnarono a somministrare ai suoi componenti il pane necessario tutti i giorni, in compenso di alcune perle da loro donate al monastero. Dovendo fare da donna di casa, la Viti, pur essendo intelligente, imparò appena a leggere e a scrivere. In compenso crebbe molto laboriosa e pia. Pose sotto il manto di Maria Santissima i fratelli e le sorelle, e li esortò sempre alla preghiera e al bene. Il babbo, quando tornava a casa ubriaco, era capace di rifiutare il cibo e di buttarlo dalla finestra. Eppure la figlia ne rispettava e faceva rispettare l'autorità, sia pure piangendo. Se la famiglia Viti non andò alla deriva, il merito fu principalmente della beata. Crescendo la fame e le necessità dei fratelli, ella imboccò la sola via che le restava aperta, quella di andare a servizio a Monte San Giovanni Campano, Frosinone, presso la famiglia Mobili. Vi rimase 3 anni, conducendo una vita tanto esemplare da strappare a tutti i componenti della famiglia l'esclamazione «Che brava figliuola!». Un po' per volta, i fratelli e le sorelle si sistemarono per bene. Anche a lei, bella, alta e vigorosa di salute, non mancò la possibilità di andare sposa ad un ricco giovane di Alatri. Invece, preferì seguire la chiamata che aveva sentito risuonare nel proprio cuore fin dal giorno della prima comunione. Il 21 marzo 1851 entrò nel monastero benedettino di Santa Maria de Franconi, fondato nel 1577 in Veroli e composto in quel tempo da 18 coriste e 14 converse, le quali si prendevano cura di un educandato. Il vescovo, Monsignor Mariano Venturi, in una visita al monastero, aveva intuito che la nuova aspirante alla vita religiosa aveva le attitudini necessarie per riuscire una buona corista, ma la Viti dichiarò che preferiva dedicarsi agli umili uffici della conversa. Annotò più tardi in uno dei suoi pochissimi scritti rimastici: «Una volta che ho la bella sorte di farmi santa, se la perdo per sempre. E se ho la fortuna di potermi fare santa, dunque mi voglio fare santa. Signore, datemi la forza». La badessa la assegnò come aiutante della guardarobiera, con il compito di filare, di cucire, di rattoppare biancheria e vesti sdrucite. Per 3 anni fu data pure come aiutante dell'infermiera, ma lasciò l'ufficio in seguito al grave sbocco di sangue che ebbe per lo spavento provato la notte in cui dei ladri penetrarono nel monastero per rubare. Fino alla morte la Viti esercitò il medesimo ufficio con tanta abilità e sveltezza che le consorelle dicevano tra loro: «Come si farà quando non avremo più Suor Maria Fortunata?». Era convinzione di tutte che la beata lavorasse per tre. Costei, per allontanare da sé ogni lode, ne attribuiva il merito all'angelo custode e alla Madonna. La Viti fu ammessa alla vestizione monastica il 22 agosto 1852. Ella sintetizzò il suo profondo spirito monastico con questa frase: «Noi sorelle converse siamo tanto felici perché abbiamo tre cose: preghiera, silenzio e lavoro». Una testimone affermò: «Il suo noviziato veniva a noi additato come esemplare, perché ella fu pissima, laboriosissima e osservantissima della regola». Era convinzione delle monache che se questa fosse stata smarrita, la si sarebbe potuta scrivere di nuovo osservando la condotta della beata. Conforme alle usanze del tempo, al termine del noviziato, la Viti, con il nome di Suor Maria Fortunata, fu ammessa alla professione perpetua. Benché nel monastero si osservasse la regola benedettina, tuttavia le monache subirono l'influsso della spiritualità dei passionisti provenienti dai vicini conventi per i ritiri e le confessioni. Il più illustre di loro fu il beato Domenico della Madre di Dio, che a Veroli predicò le missioni al popolo e gli esercizi spirituali alle monache. Dai figli di San Paolo della Croce, la beata ereditò quella devozione alla passione che costituì la caratteristica di tutta la sua vita. Tutti i giorni faceva difatti la Via Crucis e la domenica la ripeteva fino a 7 volte. Aveva una speciale abilità nel rappresentare con i ritagli di carta gli strumenti della passione che affiggeva nel dormitorio comune, nel luogo del lavoro, o regalava alle coriste perché li mettessero nel breviario o nelle loro celle. Ogni giorno, oltre a fare la Via Crucis, recitava la coroncina delle 5 piaghe distesa sul pavimento, quando era sicura o riteneva di non essere vista. I dolori del Figlio di Dio costituivano l'argomento principale delle sue meditazioni. Sovente ella ne sperimentò in sé gli spasimi, stando in orazione. Padre Angelo dell'Addolorata, passionista, lasciò scritto: «Ritengo che Suor Maria Fortunata fosse animata da una grande fede. Ogni volta che vedeva qualcosa degna di meraviglia, esclamava: "Potenza e carità di Dio!" Quando incontrava le consorelle per le scale o per i corridoi, le salutava dicendo: "Ecco il tempio dello Spirito Santo". L'ultima sua badessa, donna Maria Candida Bisleti, depose di lei nei processi: «Era sempre unita al Signore con la preghiera, non perdeva tempo in cose inutili, pregava anche quando lavorava. Tutta la comunità sa che quando la notte non dormiva passava quel tempo in orazione». Pronunciando il nome della Santissima Trinità, chinava sempre il capo, poggiando le mani sul petto a forma di croce. Quando udiva l'orologio della comunità scandire le ore, ripeteva: «Benedetta sia quell'ora in cui si incarnò nostro Signore nel seno di Maria per salvare l'anima mia». Impiegava 9 settimane per prepararsi al Natale. Pensando al rifiuto opposto dai betlemiti alla Sacra Famiglia, si commuoveva fino alle lacrime e invitava i santi ospiti a rifugiarsi nel suo cuore. Era devotissima della Madonna. Oltre le 15 poste del rosario, recitava ogni giorno 3 volte la corona dei 7 dolori di Maria Santissima. In prossimità delle feste di lei indossava ogni giorno per un'ora il cilicio, oppure si disciplinava per lo spazio di 10 minuti. digiunava e mescolava la cenere con la minestra. Se aveva notizie di qualche peccatore impenitente o di un morente che rifiutava i sacramenti, andava dinanzi all'immagine della Madonna ed esclamava: «Lei può tutto e salverà anche quest'anima». Tutti i giorni si comunicava nella messa della comunità, rimanendo costantemente a mani giunte. Era felicissima quando poteva assistere a qualche messa in più e non mancava ogni giorno di unirsi con l'intenzione a tutte le messe celebrate nel mondo per adorare, glorificare, soddisfare, placare Dio e ottenere grazie per sé, per la Chiesa e per gli uomini. Durante il sollievo corporale preferiva correre davanti a Gesù sacramentato per dirgli: «Le monache si ricreano tra loro, Signore, ed io con te». Durante il giorno e la notte non lo visitava meno di 33 volte. Nelle preghiere ricordava specialmente il Sommo Pontefice, i vescovi e i sacerdoti. Nel 1863 Pio IX visitò Veroli e il monastero delle Benedettine. Suor Maria Fortunata fu felice di potergli baciare per due volte i piedi. Formulava sempre il voto ardente che si facesse un solo ovile sotto un solo pastore e a tale fine si diceva disposta a dare il sangue e la vita. Il suo tormento era il peccato, specialmente dei sacerdoti, fino al punto di fare ricadere sopra di sé la responsabilità della mancata conversione di un peccatore. Una delle sue giaculatorie più ferventi che rivolgeva a Gesù sacramentato per i ministri del suo santuario era: «Signore, non permettere che salgano indegnamente il tuo altare. Da loro salute e forza perché possano lavorare per il bene delle anime». L'umiltà fu l'atteggiamento di spirito più abituale in Suor Maria Fortunata. Tra le sue giaculatorie preferite c'era anche questa: «Chi sei tu, o Signore, e chi sono io? Io sono la più indegna e cattiva delle tue serve». Capiva il valore della grazia quando diceva di se stessa: «Sono una bestia indomita, e se altri non mi avesse frenata, non so che cosa avrei fatto». Mentre considerava tutte le sorelle sante, si considerava una buona niente e di peso al monastero, che l'aveva accettata per carità. Da vecchia non riusciva a scrivere, e allora ricorreva alla badessa, anche se non sempre si mostrava compiacente. Ad ogni umiliazione la si udiva mormorare: «Quanto è buono il Signore!». Un giorno una monaca corista cercò di consolarla, dicendole: «Se non la trattano molto bene, non se ne affligga, non lo fanno per cattiveria». La beata le rispose: «Oh, ma deve essere così. Io prego Dio tutte le mattine nella Santa Comunione che mi faccia disprezzare. Altrimenti, come potrei farmi santa?». Alle volte sul suo volto apparivano vampe di rossore di fronte alle indelicatezze, specialmente di una consorella angolosa e prepotente, ma ella era pronta non solo a reprimere ogni moto d'ira, ma anche a chiedere perdono in ginocchio all'insolente. Aveva un tratto così delicato e singolare che sopiva o troncava qualsiasi motivo di litigio. Non si ebbero mai per causa sua in monastero controversie o dispiaceri. Amava tutte le consorelle e a tutte era pronta a prestare i più umili servizi. Un giorno l'infermiera la sorprese a baciare la ferita purulenta di una conversa che l'aveva richiesta del suo aiuto e la sgridò fortemente, ma la beata le rispose calma e piena di santo affetto: «Domani che cosa porto a Gesù nella Santa Comunione?». La madre Bisleti disse della sua figlia spirituale: «Ha battuto la via ordinaria, ma con ogni esattezza e senza ostentazione». Era più pronta lei ad eseguire gli ordini che le superiori a darli. Se si chiedeva dove fosse Suor Maria Fortunata, si udiva invariabilmente rispondere: «Nella camera di lavoro oppure in chiesa». Il suono della campanella era per lei la voce di Dio. Dato il segnale del silenzio, nessuno riusciva più a farle pronunciare una sola parola. Alle inosservanti del silenzio diceva: «Noi dobbiamo tacere per parlare con Dio. Quando facciamo silenzio, sentiamo la voce del Salvatore che ci insegna cose molto meravigliose». Per questo era allergica al parlatorio. Non vi andava che per fare dalla grata il catechismo ai bambini, l'elemosina ai poveri o per asciugare qualche lacrima. La beata non ebbe mai denari, né li desiderò, e fu sempre contenta di quello che il monastero le somministrava. Per 72 anni usò lo stesso scapolare e lo rappezzò con tanta arte da fargli perdere la traccia della stoffa primitiva. Scelse sempre per sé le cose più abbiette e gli abiti più vili. Per farle prendere o usare oggetti e vesti nuove era indispensabile l'ordine espresso della badessa. Non trascurava un pezzo di filo o di carta, conservava tutti i ritagli di stoffa e a tempo e luogo sapeva approfittarne per sé o per le altre. Si industriava a fabbricarsi o a rappezzarsi le scarpe di lana e a riparare gli oggetti infranti. Se era amante della povertà, non lo era meno dell'ordine e della pulizia. Il padre Corrado da Alatri, cappuccino, che la ebbe figlia spirituale in età avanzata, asserì di non avere mai notato in lei alcun turbamento riguardo alla castità. Era sempre tranquilla, forse perché era sempre riservatissima. Osservante, evitava le minime cose che a lei parevano men che rette e delicate in questa materia. Esercitava sugli altri, specialmente sui bambini, una particolare attrattiva. Quando si recava dalle educande, costoro le si affollavano intorno per udirne i saggi ammaestramenti e non sapevano trattenersi dal baciarla. Persino gli uccelli familiarizzavano con lei. Mentre cuciva o filava, saltellavano attorno e le svolazzavano sulle spalle e sulla macchina da cucire, senza spaventarsi. La beata godeva della loro compagnia e sovente dava loro briciole di pane o ritagli di lana perché potessero fabbricarsi il nido. Per rassomigliare di più a Gesù e salvare anime, Suor Maria Fortunata capiva che doveva soffrire. Confidò un giorno ad una consorella più giovane: «Ho sempre cercato di mortificarmi nelle piccole cose. Le posso assicurare che l'anima mia ne ha tratto un grande giovamento. Tutto ciò che mortifica, santifica». Non odorava mai i fiori, pur essendo molto sensibile alla loro bellezza. D'inverno nel monastero mancava il riscaldamento, eppure Suor Maria Fortunata non si copriva a sufficienza con vestiti di lana per ottenere dal Signore che i poveri non soffrissero tanto il freddo. Dormiva poco, sopra un letto scomodo e troppo corto per la sua statura. L'infermiera la esortò ad accomodarlo, ma ella rispose: «Gesù ha avuto per letto una nuda croce, e a me non deve bastare questo». Il suo vitto era molto scarso, non mangiava mai a sazietà. Era tutta contenta quando poteva appagare il proprio appetito con gli avanzi delle consorelle. Aveva una particolare abilità nel rendere disgustosa la minestra e le pietanze, aggiungendovi acqua, cenere o assenzio. Quando poteva disporre di qualche dolce, lo regalava alle educande oppure alle novizie. A chi insisteva perché lo mangiasse lei, rispondeva con molta convinzione: «Gesù è stato abbeverato di fiele. Come volete che lo serbi per me il dolce?» Prima di entrare in monastero, la Viti già usava disciplinarsi. Dopo la morte, sotto il suo letto fu trovata una cassettina contenente gli strumenti di penitenza. Ogni venerdì, appena alzata, introduceva 33 ceci in ogni scarpa e ne toglieva 5 allo scoccare di ogni ora. Gli ultimi 5 li lasciava fino alla sera per onorare i chiodi del Signore e le lacrime della Madonna. Alle tre pomeridiane si metteva sul petto una piccola croce, irta di punte di ferro, e ve la lasciava fino all'ora del riposo. Sovente le consorelle la trovavano in lacrime davanti al crocifisso, al quale offriva tutti i suoi dolori, le sue malattie e le sue pene. Nonostante tante preghiere e penitenze, alla beata non mancarono le desolazioni dello spirito. L'obbedienza al confessore l'aiutò a superare tale prova. Ad una consorella la beata confidò: «Al giudizio universale si saprà quale pena sopporto. Il buon Dio però vuole così. Egli sia lodato e benedetto». Per purificarla ancora di più, il Signore permise che fosse tormentata giorno e notte dal demonio per diversi anni. Personalmente ne aveva perfetta coscienza, perché udiva le parolacce, le bestemmie e gli insulti che rivolgeva alla sua persona. Le sue consorelle dicevano: «Ella prega tanto per i peccatori, e il demonio quindi si vendica contro di lei». Due volte la precipitò giù dalle scale. Altre volte le guastò buona parte del lavoro che aveva fatto per spingerla all'impazienza. Oppure le faceva vedere degli schifosi insetti nelle vivande per impedire di prendere cibo. Oppure nascondeva libri e corone per ostacolare la preghiera. Per quanto però la brutta bestia l'infastidisse e la facesse soffrire, non lo temeva. Portava addosso la reliquia della Santa Croce e faceva uso frequente dell'acqua benedetta. Quando più insistenti erano le sue tentazioni contro la fede e la castità, diceva: «Maledetto serpente infernale, in nome della Santissima Trinità, vattene da me». Dio ricompensò tanto patire nella sua serva con il dono della profezia, della scrutazione dei cuori e delle lacrime. A 96 anni Suor Maria Fortunata era ancora in piena attività, anche se la vista si accorciava e l'udito andava scomparendo, di modo che doveva raccomandarsi alle consorelle di avvertirla con un gesto per essere pronta agli atti della comunità. Alcuni mesi prima di morire, una di esse, vedendola intenta a filare, le disse: «Suor Maria Fortunata, si riposi un pochino, non si stanchi tanto». La beata le rispose sorridendo: «Mi riposerò in paradiso». Vi arrivò con l'innocenza battesimale e con tutti i sacramenti, nonostante il timore di non poterli ricevere in tempo, il 20 novembre 1922, dopo aver per 3 giorni lottato ancora strenuamente contro gli assalti del demonio. I resti di Suor Maria Fortunata Viti dal 1935 sono venerati nella chiesa del monastero delle Benedettine di Veroli. Paolo VI la beatificò l'8 ottobre 1967. Avete ascoltato Il Santo del Giorno, Beata Maria Fortunata Viti.